che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.
E siamo insieme di nuovo per una nuova puntata con il carissimo amico. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Allora, solamente due parole così per fare un promemoria anche con i nostri radioascoltatori. Luigi, pur stando a Roma, diciamo che è diventato a tutti gli effetti un personaggio dello staff di Radio Voce della Speranza Catania, no?
L'abbiamo,
ce l'abbiamo noi, l'abbiamo fregato, l'abbiamo preso in prestito alle altre redazioni. E con Luigi abbiamo cominciato, insomma, già da un po' di tempo un lavoro. Stiamo parlando di profezie, siamo partiti dal libro di Daniele, non solamente io, che magari quelle volte che siamo assieme usiamo più, diciamo, l'aspetto della voce. Con Daniela, oltre a sentire la bellissima voce di Luigi che ci parla di cose interessanti, c'è anche la possibilità di vederlo in video per coloro i quali hanno, diciamo, un account Facebook. Con me invece torniamo un pochettino al classico. Luigi, l'ultimissima cosa. L'altra volta, parlando, è venuta fuori l'idea del giudizio così come si trova nella Bibbia, così come lo troviamo anche nelle profezie, e so che tu, insomma, quest'oggi hai qualcosa da dirci, quindi ti lascio la parola. Prego Luigi.
Sì, allora è necessario soffermarci un po' su questo aspetto peculiare della Sacra Scrittura. Ovunque tu giri le pagine trovi sempre qualcosa che riguarda un giudizio. Giudizio di Dio, eccetera. Ecco, in Daniele, al capitolo 7, lì dove si parla delle bestie famose che abbiamo già trattato, versetti 9 e 10, si parla di un giudizio. Il testo dice: io continuai a guardare i vidi collocati dei troni e un vegliardo sedersi, che era Dio. Poi viene descritto Dio qui, insomma, in termini umani logicamente, e poi dice: lo servivano migliaia di persone e 10.000 miriadi gli erano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Ecco, qui Dio giudica le opere degli uomini, veniamo trasportati con questi testi alla fine dei tempi, e Apocalisse riprende Daniele. Infatti nel capitolo 14, versetti 6 e 7 è detto: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Ecco, qui in questo testo ci sono due parole che suscitano terrore. Io ricordo quando ero cattolico, e qui dalle parti nostre si dice fare forca a scuola, no? Cioè non andavo a scuola. Sì. Me ne andavo lì al convento dove io ero un insegnante di catechismo e dove trovavo anche i miei amici, e nelle mattinate, appunto, nelle quali avrei dovuto essere a scuola, mi mettevo a girare in tondo nel chiostro del convento. Silenzio assoluto, bellissime giornate, mi ero portato un Vangelo, perché io da buon cattolico non avevo mai letto il Vangelo, perché ascoltavo solo quei brevi brani che citava il sacerdote a messa, ma non lo avevo mai letto di persona, e quindi ero incuriosettissimo. Mi ricordo una mattina, questa mattina specifica, che giravo appunto dentro il chiostro, sotto le navate, gli archi del chiostro, aprì il Vangelo e mi capitò il capitolo 24 di Matteo. Mamma mia, peste, corna, Cristo che torna, mondo che si sfascia. Chiusi il Vangelo e non lo lessi più. Ecco, quando ci si accosta al Vangelo, in qualche modo sorgono dei pregiudizi dovuti anche alla nostra educazione, magari religiosa o anche solo affettiva, familiare, di fronte a certe parole, appunto come quella del giudizio e del temere Dio, no? Ecco, molti pensano che temere Dio significhi aver paura di Lui, e sottostare al giudizio di Dio significhi essere spacciati. Ora, il testo che abbiamo letto in Apocalisse dice invece una cosa importante, che l'angelo che grida al mondo che il giudizio sta per venire apre il suo discorso con, o meglio, l'autore sacro Giovanni dice che l'angelo recava il Vangelo eterno. Ora, la parola greca Vangelo è Evangelion, che significa buona notizia, quindi assolutamente non è nulla di terrorizzante l'annuncio che fa l'angelo, anche se si conclude con il giudizio, no? Ora, la parola qui utilizzata dal greco, ripeto, Evangelion, significa notizia di una vittoria, e poteva essere a quel tempo, quando si usava questa parola, la morte di un nemico oppure l'apparizione di un imperatore romano che veniva a liberare la nazione che aveva dei grossi guai di pace. Infatti da lì venne fuori la famosa Pax Romana, sì, no? Sì, imponeva l'imperatore la sua Pax Romana, quindi annunciare l'imperatore che arriva significava annunciare la pace. Ora, il messaggio di questo angelo, del primo angelo di Apocalisse 14, è quindi un messaggio di speranza, anche se è contenuta la parola giudizio e la parola temere, il verbo temere, no? Ecco, ma l'angelo dice che la tragedia umana sta per volgere al termine e Dio apparirà in qualità di giudice. Allora, dice una cosa molto bella Jacques Doucan nel suo libro Il grido del cielo, che è un commento all'Apocalisse, e che la nozione di timore appunto è impopolare, ma è resa in italiano dalla parola ebraica irra, che è della famiglia raha, che vuol dire vedere. Quindi temere Dio è sapere, dice Doucan, che egli ci guarda ovunque ci troviamo e qualunque cosa facciamo. Questo potrebbe schiacciarci psicologicamente, come le telecamere che ci spiano continuamente ovunque andiamo. Ma praticamente nella Bibbia l'idea del timore di Dio è garanzia dell'etica. Infatti in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 15 è detto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti. E Doucan traduce con: temere Dio equivale a osservare i suoi comandamenti. Quindi se tu temi Dio, osservi i suoi comandamenti. Ma come? Per paura? No, perché sempre in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 6 si dice che Dio farà venire in giudizio ogni opera, quella che è stata fatta per il bene e quella che è stata fatta per il male. E quindi nel contesto della Bibbia, non nei nostri contesti attuali, nelle nostre grammatiche, temere Dio significa essere attenti al bene, al diritto, alla giustizia, come Dio è attento a queste attività in favore degli uomini. E quindi temere Dio, continua ancora Doucan e conclude, significa osservare i comandamenti di Dio non soltanto in pieno giorno sotto lo sguardo di tutti, ma anche in famiglia, nell'intimità, quando siamo di fronte a a noi stessi. Quindi il temere Dio nella Bibbia è una concezione generale dell'esistenza. La religione non è più un insieme di regolette da osservare nelle giornate domenicali o sabbatiche, no? Ma è un procedimento, una decisione, un'opera, un pensiero che sono messi sotto l'autorità di Dio, che è bene.
Certo, certo, certo. So che tu praticamente hai fatto anche un sermone sul discorso relativo al giudizio, e questo si va ad aggiungere a una richiesta che un nostro radioascoltatore tempo fa ha fatto. Poi abbiamo affrontato con Paolo Benini, abbiamo affrontato praticamente l'idea del giudizio e della paura del giudizio. Tu hai detto giustamente, dici, ma il Vangelo è una buona notizia.
Certo.
Perché avere paura del giudizio? Perché avere questo senso, questo travisare la parola timore di Dio in terrore del giudizio. Poi
certo, quella, certo.
Una frase che usiamo noi dalle nostre parti, poi magari ti lascio la parola e così puoi proseguire. Da noi gli antichi dei nostri tempi dicevano: aria netta non ave paura di ciona, cioè una giornata di quel cielo azzurro bellissimo, il sole che splende, quegli uccellini che cantano, non c'è nessuno che ha paura che all'improvviso senza una nuvola arrivi un fulmine, arrivi un tuono. Quindi, come dire, chi vive nella speranza del ritorno di Cristo e nella certezza del ritorno di Cristo già vede il giudizio in maniera totalmente diversa. Che ne pensi, Luigi? Forse ho messo troppa roba io nel
No,
parlare,
no. Allora ripartirei dal timore che tu hai citato, no? Per esempio in Proverbi capitolo 9 versetto 10 è detto che il principio della saggezza è il timore dell'Eterno, quindi come si fa ad essere saggio se uno ha paura?
Certo.
Vuol dire che allora la parola timore deve essere letta in un'altra maniera. Quindi il principio della saggezza è in qualche modo l'amore che si ha per Dio. Questo è il timore, è il rispetto, traduciamo con rispetto. Ecco. Rispetto. Quindi non si può avere paura della saggezza, no? Chi ha paura, come dice San Paolo nell'Epistola ai Romani, non è perfetto nell'amore. Quindi ecco il binomio paura-amore, no? Timore e felicità. Il timore verso Dio è una giornata serena, non si può aver paura del temporale. Mentre chi ha paura si sottomette ai canoni, alle richieste di una religione magica, diciamo, si appiattisce e quindi poi ha brutte conseguenze per se stesso e per gli altri a cui parla del Vangelo, insomma, ecco, un Vangelo un po'.
A me sembra anche che molto spesso, come dire, l'avversario, noi abbiamo imparato nelle puntate precedenti a dare un nome, cioè Satana, insomma Lucifero, spesso usa il grimaldello della paura per confondere praticamente i figli di Dio, no? Cioè sta paura gioca a favore di Satana, ecco.
Certo.
Senti Luigi, io vorrei fare una piccola pausa musicale.
Senz'altro.
Poi ci sentiamo subito dopo, ti do la parola, insomma, fino alla conclusione, non mi intrometto più, te lo prometto.
Va bene, tra poco.
To understand what God has willed, what God has planned, I only know at His right hand stands one who is my Savior. I take Him at His word and Christ died to save me, this I read. And in my heart I find a need of Him to be my Savior. That He will leave His place on high and come for sinful men to die. Strange, so once did I. Before I knew my Savior, my Savior loved. Living, dying, let me breathe. My strength, my solace from the spring. Daddy who lives to be my king.
Riprendiamo la nostra discussione, il nostro dialogo che stiamo avendo con il carissimo Luigi Caratelli. Luigi, prego, hai 5 minuti abbondanti per poterti esprimere, prego.
Va bene, grazie. Allora io ho tra le mani un bellissimo studio fatto da Matthias Zeindler, che è un riformato svizzero, non è un avventista, ma è comunque un evangelico che ha fatto uno studio proprio sul giudizio universale. Il suo libro si intitola Dio giudice, un aspetto irrinunciabile della fede cristiana. E lui dice una cosa molto interessante, che praticamente la teologia moderna ha cancellato dalle sue espressioni, dai suoi studi, proprio l'idea del giudizio, perché non è digeribile per i moderni, no? E insomma non si può togliere dalla Bibbia ciò che la Bibbia contiene, insomma, a rischio di zoppicare noi. Dice una bella cosa: il silenzio che grava sul giudizio universale non giova assolutamente al cristianesimo e rischia di far dimenticare alcuni suoi contenuti importanti. Con questo, contrariamente all'opinione corrente, intendo dimostrare che la consapevolezza del giudizio cui sarà sottoposto l'operato della nostra vita non soltanto non lo compromette, quindi non compromette il nostro operato, non ci terrorizza, ma gli conferisce, dice Zengler, addirittura un valore più grande. Perché? Perché lui dice: il giudizio è l'aspetto più importante dell'amore di Dio. Cioè, immaginiamo noi che protestiamo tanto sul Dio cattivo dell'Antico Testamento o sul giudizio finale che Cristo comunque opererà nei confronti dei malvagi, no? E poi chiamiamo i carabinieri quando vediamo che c'è qualcuno che commette un'ingiustizia, no? Per salvaguardare la nostra vita. Portiamo davanti a un tribunale, davanti ai giudici, persone che creano difficoltà alla società. Allora, perché Dio e i giudici poi ci danno ragione e in qualche modo siamo liberati dal malvagio, no?
Sì.
Da chi attenta alla vita sociale? Perché allora Dio non dovrebbe, per amore, per renderci sicuri, giudicare, darci una giornata serena nella quale non ci sono tuoni e fulmini?
Ecco,
eh sì, perché noi siamo un po' permissivisti. Infatti, dice Zender, l'idea che non c'è un giudizio finale è l'idea di una teologia buonista, no? Ecco, siamo più buoni di Dio e eliminiamo quello che a noi dà fastidio. Ma se leggessimo correttamente, nel senso biblico, l'idea di giudizio, noi vedremmo che invece è un aspetto irrinunciabile del cristianesimo, come dice Zendel, ma anche della vita psicologica e sociale. Io ricordo che c'era un famosissimo psicologo, il dottor Spack, che ha educato generazioni di ragazzi americani alla libertà assoluta, e lui diceva nei suoi libri: no, genitori, attenzione a non giudicare i figli, a non privarli di questo, a non privarli, cioè non siate, no, non volevo dire oppressivi, perché i genitori non deve essere oppressivo, ma insomma no, non si deve dire no. Ecco, a quei tempi andava di moda invece lo slogan del 68, vietato vietare, no?
Sì.
Non si poteva vietare niente. Beh, dopo decenni questo signore è apparso in televisione chiedendo scusa alla nazione americana perché aveva allevato, col suo permissivismo, col suo buonismo, una mandria di smandrappati che oggi possono benissimo essere al soldo degli spacciatori, oppure si vanno a comprare una pistola, perché il mondo nel quale vivono non è più a misura d'uomo, insomma.
Sì.
Ognuno fa quello che vuole. Ecco, questo permissivismo, questo buonismo rischia di cancellare invece l'idea del Dio buono della Bibbia, che giudica. Quando io dico a un mio figlio, a una persona che amo: guarda, non si fa questo, ti prego, non lo fare perché avrai conseguenze negative, sto emettendo un giudizio, ma è un giudizio che salva la persona se accetta, diciamo, i contenuti del mio giudizio. E come Ninive, per esempio, no? Nel libro di Giona si cita questa città che era veramente depravata, violenta, piena di gente che insomma non erano modelli per una società ideale. Ebbene, Dio manda Giona a Ninive e gli dice: allora annuncia il giudizio, di che se non si convertono dalle loro vie malvagie, quindi il giudizio di Dio è individuare il male che è in me per poterlo estirpare, affinché io, grazie al giudizio di Dio, ne venga a conoscenza del male e mi emendi, insomma, mi cresca, diventi migliore. Quindi Giona va a Ninive, predica e praticamente si convertono tutti, dal re fino all'ultimo, allo sguattro, si convertono tutti.
Sì.
E Giona sembra addirittura arrabbiato, perché a parte che sembra che i niniviti, insomma gli assiri, avessero ucciso i suoi familiari, quindi si può comprendere il suo astio nei confronti degli assiri e quindi anche nei confronti di Dio, quando torna da Dio e dice: io lo sapevo che tu li salvavi, no? invece io l'avrei ammazzati tutti, ecco.
Ecco. Vedi, purtroppo poi, come dire, il nostro giustizialismo si confonde con la giustizia divina, che,
esatto,
che è profondamente,
grazie, sì,
amore. Poi, e poi là andiamo in crisi, che io se non ricordo male, è una delle cose che John aveva, diciamo, presentava come alibi nei confronti di Dio. Dice, sì, ma se poi tu non li distruggi, io che figura ci faccio?
Cioè, ah, sì, cioè, bravo.
Detta
sì,
anche
sì,
così. Cioè,
sì, bravo, bravo. L'onore del cristiano modello, no? Cioè, io ho predicato una cosa e tu ne fai un'altra.
Bravissimo.
Bravo, sì, già. E infatti Dio li guarisce tutti grazie al suo giudizio. E dice a Giona, che Dio non respinge, lo capisce, insomma, dice, guarda Giona, ma tu ti rendi conto che sei andato a parlare a persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, e io avrei dovuto distruggere questi qui? E poi aggiunge una cosa straordinaria, perché dice, avrei dovuto uccidere tutte queste persone e anche quella gran quantità di bestiame, e Dio praticamente ci tiene anche al bestiame, non soltanto alle persone, non soltanto alle persone. Ecco, quindi allora quando Dio giudica Ninive è perché lui ha in cuore di salvarla. Io faccio un giudizio contro di te perché stai sbagliando, se nessuno te lo dice, se io sono un buonista, un Dio qua, e allora tu sarai perduto. Quando verrai davanti a me, io che figura ci faccio come Dio? Perché tu mi potrai dire, ma perché non mi hai avvertito? Vabbè, non ti volevo sconvolgere, no? Ecco, bellissimo il titolo di un libro di uno psicologo che è comparso nelle librerie, credo 20 anni fa, più o meno, ma era intitolato I no che fanno crescere.
Che fanno crescere, sì.
Sì, a un certo punto anche saper dire di no è amore. E quando Dio dice di no è perché ti vuole salvare. Questo è il giudizio di Dio, quello vero.
Va bene. Luigi, in conclusione, un'ultima frase. Ecco.
Sì. Sì, beh, diciamo, ecco, c'è un giudizio parziale ora, Dio salva, perché noi non arriviamo disgraziatamente al giudizio finale, quello universale, perché lì in quel caso Dio dice chi ha ascoltato sarà salvo, chi non ha ascoltato devo lasciare che faccia la sua scelta e rispettare la sua scelta. E in questo senso dalle prossime trasmissioni vorrei discutere con te, con i nostri ascoltatori, per esempio tutti quelli che sono i segni del giudizio di Dio e del suo ritorno sulla terra.
Molto bene.
E Dio non ci prende all'astrovista, ci dice, ecco, c'è una lunga serie di segni, quindi preparatevi perché io torno per abbracciarvi.
Bene, grazie Luigi, grazie ancora, c'è praticamente il messaggino del nostro radioascoltatore, dice, se prima mi era rimasto, come dire, qualche piccola cosa, dice, con l'intervento di Luigi sono, grosso modo, l'ho riassunto così, no? Perché, insomma, capisco che scoprire l'idea che c'è un Dio che alla fine, insomma, metterà fine al male può creare un certo sconvolgimento, anche per quello che hai detto tu, perché una pagina che se letta in maniera errata può creare sconvolgimento,
certo,
nella persona che sta cercando invece, che ha sete di verità, ecco, in questa maniera.
Certo.
Grazie ancora Luigi, una
grazie
buona giornata.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Una buona giornata.
Buona giornata, buona giornata.
L'alba che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.